Ecco, questo mi piace molto ciò che sta dicendo. È la vita normale. Vedete come nella Bibbia si evidenzia l'uomo per com'è. È proprio il libro in cui l'uomo viene evidenziato, viene portato. Quando noi leggiamo la scrittura, possiamo vederci all'interno della scrittura. Se cerchiamo di capirne un po' le trame, se entriamo nel cuneo di alcuni testi. Passiamo a un altro testo, a un altro ambito, e adesso vi chiedo di ogni riferimento farlo, io parlerò solo dell'antico e solo gli ultimi due minuti del nuovo, ma iniziate a pensare al modo di fare alleanza di Gesù con la Chiesa, con l'uomo. Questo è un aspetto esteriore dell'alleanza, ne abbiamo visto solo uno, la circoncisione, no? Come segno di ricordo. Questo invece è una delle modalità sia civili nella Bibbia, sia sociali, sia liturgiche, cioè fare il banchetto, mangiare e bere, in segno di alleanza con Dio. Infatti, in Esodo 24, che era uno di quei due testi che vi ho indicato, in cui si parla di alleanza in modo più preciso, in Esodo 24 si dice che Mosè e gli anziani guardarono il Signore, poi mangiarono e bevvero. Il fatto di mangiare, pensate alla nostra cultura, il simposio greco, che cosa era? Il simposio di Platone, no? Era stare intorno ad un tavolo, bere qualcosa e discutere, decidere. Qualcuno di voi viene dai paesi? Sì. Credo di sì. Si fanno le cene, gli spuntini, se ne fanno molto. Con chi si fanno gli spuntini? Con le persone più vicine, con le persone con cui abbiamo un certo rapporto. Pensate durante la festa patronale, si fa lo spuntino, si sta insieme. Qualcuno ha fatto uno spuntino importante nella Bibbia?
L'ultima cena.
L'ultima cena. Forse è stato un banchetto, come dire, che ha cambiato le sorti della nostra fede, proprio davanti al pane e al vino, seduti a tavola. E Gesù dà tutto se stesso. Entriamo e parlerà di una nuova alleanza, ma non mi brucio tutto, altrimenti per il Nuovo Testamento poi non so che cosa dire. Oltretutto, perché già voi avete già messo in moto tutte le rotelle, state già pensando giustamente a questo. Quindi il banchetto è uno dei modi per stringere un'alleanza. Ricordo solo un fatto di un'alleanza civile. Ricordate quando Labano e Giacobbe si mettono d'accordo, una volta che Labano ha inseguito Giacobbe e gli sta chiedendo conto del suo lavoro, dell'operato, il suocero, che cosa fanno alla fine? Mettono una stele di divisione, sallacana, una divisione tra i due terreni, in modo tale che nessuno superi, e che cosa succede? Mangiano e bevono per stabilire il patto.
Tutti sanno cosa non dice Isabella.
Un'altra cosa, alleanza di sangue. Non voglio citare l'alleanza degli indiani, quella mischiare il sangue, non si tratta di questo, ma di un altro elemento che già l'altra volta, ricordate, abbiamo citato, cioè il sangue come segno della vita, come vettore di vita. E c'era una cosa che forse non ci piace, anzi credo a nessuno piaccia, cioè l'aspersione con il sangue. Credo che se il vostro parroco vi dicesse: settimana prossima prendo un agnello, prendo il sangue di un agnello e ve lo tiro addosso, come dire, non ci piacerebbe molto. Però. Perché però si faceva così nell'Antico Testamento? Si prendeva un animale sacrificale, lo si squartava, come sapete non si poteva bruciare con il sangue, perché il sangue rappresentava la vita, non si poteva ardere la vita. Allora, veniva completamente dissanguato, anche nel Tempio di Gerusalemme avveniva questo, veniva completamente dissanguato, il sangue raccolto, e con quel sangue l'animale veniva bruciato come olocausto o tagliato, se solo una parte, eccetera, nel rito. Il sangue invece veniva letteralmente gettato sopra le persone, asperso, perché Dio ha dato quell'animale come dono della sua creazione. Noi, questa era la mentalità, noi glielo rendiamo attraverso l'olocausto, il suo bene stesso, non ne abbiamo inventato altro, il suo bene glielo rendiamo con l'olocausto e ci benediciamo con la vita che aveva messo in lui, il sangue. Quindi il rito era proprio una vera e propria alleanza. Quel sangue non era un qualcosa di superstizioso o di magico, ma era ancora una volta questo segno della benedizione. E un'altra aspersione veniva fatta nell'antichità, e nell'antichità biblica, cioè l'aspersione dell'altare, il luogo dove veniva sacrificato l'animale, dove in altre parole si pregava, si faceva il voto, doveva essere asperso ancora una volta con la vita dell'animale e quindi con la benedizione. Questa alleanza
era,
ecco, ieri non è uscita questa. Ieri abbiamo fatto una grande difficoltà a trovare Levitico 19. C'era scritto, vi giuro, non l'ho corretto, c'era scritto Esodo 19. Non riuscivamo a trovarlo. Oggi c'è scritto Levitico, io non l'ho corretto. No. Comunque, promesso, se non credete potete chiedere a mia suocera, che c'era anche ieri, non riuscivamo a trovarlo. Oggi c'è, va bene. Levitico 19, perché ho scritto alleanza ieratica? Perché questa alleanza è un'alleanza molto solenne, un altro genere di alleanza, un'alleanza successiva rispetto a quella con tutto il popolo, perché è fatta con solo i sacerdoti, solo con Aronne e la sua discendenza, solo con coloro che devono obbedire a certe regole, dovevano obbedire a certe regole liturgiche e rituali e cultuali. Dovevano purificare i propri abiti, dovevano purificare se stessi per accostarsi a Dio, dovevano utilizzare degli strumenti liturgici che fossero puri, che fossero purificati, come si dice, sterili. In camera sterile bisognava entrare, che dovevano fare un rito cultuale perfetto, senza mancanze, senza deficienze, una delimitazione che era sacra e cultuale anche nello spazio, solo loro, ricordate per esempio il Tempio di Gerusalemme, solo i sacerdoti potevano entrare nel penultimo ultimo cortile, e solo il sommo sacerdote poteva entrare nel Santo dei Santi, cioè nella parte più interna, poteva oltrepassare il velo del tempio, e poteva oltrepassarlo solo una volta all'anno, solo un giorno all'anno. Oltretutto, questa, leggerete voi se volete Levitico 19 e seguenti, è un vera e propria poesia. Ci sono, questo stile è quello di Genesi 1, ricordate Genesi 1, l'anno scorso avevamo fatto, con tutto il suo stile, era un vero e proprio inno, era una poesia, non è un racconto Genesi 1, è una preghiera, è un cantico, dove ogni piccola parola, ricorderete, è misurata. Si sta attenti a un verbo, a quante parole formano un versetto. Anche qua abbiamo tutto questo, è una vera e propria alleanza determinata dalla solennità, infatti per questo abbiamo segnato che è ieratica, ma è solo per una piccola componente di popolo, non è per tutti. Passiamo ancora avanti, andiamo a questa alleanza deuteronomica. Qua fino adesso siamo tutti contenti, tutto funziona bene, però l'alleanza ha anche, come dire, qualcosa che non funziona. Cioè, qualcuno può rompere l'alleanza, non nel significato ebraico, ma nel nostro significato. Può trasgredire l'alleanza. Quante volte capita che fate un contratto con qualche ente, e magari l'ente aveva messo delle piccole postille che non si leggono perché sono scritte in piccolo, che dici, ma se l'avessi saputo prima, ma la furbizia era non dirtelo, se te l'avessi detto non l'avresti fatto. Allora che cosa faccio io per salvarmi? Strappo il contratto, però una postilla ancora più piccola sotto dice, se strappi il contratto devi pagare ancora per un anno. Non puoi liberare, credo che sia esperienza di tutti i giorni, no?
Sì.
Lasciate una compagnia di qualche cosa, e però per lasciarla c'è una penale.
dovete pagare la penale. Era una conseguenza. Io te l'ho detta fin dall'inizio. Se tu non l'hai letta, sono affari tuoi. E allora anche l'alleanza, questa deuteronomica, cioè parte da quella corrente, tra le quattro correnti, la corrente deuteronomistica, è una corrente molto leale che dice: attenzione, se tu rompi il patto ti può avvenire questo. Leggo solo pochi versetti, ma credo che possano bastare. Gli occhi a cuoricino stanno per terminare, eh? Il Signore ti colpirà di delirio, di cecità e di pazzia, così che andrai brancolando in pieno giorno come il cieco brancola nel buio. Non riuscirai nelle tue imprese, sarai ogni giorno oppresso e spogliato e nessuno ti aiuterà. Ti fidanzerai con una donna che un altro possederà. Costruirai una casa ma non vi abiterai. Pianterai una vigna e non ne potrai cogliere i primi frutti. Il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi e tu non ne mangerai. Il tuo asino ti sarà portato via in tua presenza e non tornerà più a te. Il tuo gregge sarà dato ai tuoi nemici e nessuno ti aiuterà. I tuoi figli e le tue figlie saranno consegnati a un popolo straniero, mentre i tuoi occhi vedranno e languiranno di pianto per loro ogni giorno, ma niente potrà fare la tua mano, eccetera, eccetera. Questo proprio non è che ci mette così allegri. Ci sono delle clausole un po'. Ma perché ci sono queste clausole? Nella Bibbia. Questo non mi piace molto. Se fossi stato da solo, qualcuno penserà: questa pagina non l'avrei mai letta. Perché non mi piace? Non è una pagina di Dio buono che fa alleanza con me, sicuri? Questa pagina, noi dobbiamo leggere anche le pagine, proviamo a leggere anche le pagine più difficili, non solo quelle che ci piacciono, leggiamo anche quelle più difficili e proviamo a vedere se c'è qualcosa che ci spieghi come mai nella Bibbia è stata messa questa pagina, che cosa ci può dire di Dio e dell'uomo questa pagina. Questa pagina è una pagina tipica del trattato assiro, dei trattati assiri, che sono, come abbiamo detto, il modello letterario per scrivere i trattati della Bibbia. Cosa prevedevano i trattati assiri? Prevedevano questo modello: un'ambientazione, un prologo storico. Io ho fatto questo, dice il re per voi, vi ho liberato, vi ho portato via, come Dio dice. La lista delle parti, cioè io sono da una parte, io Dio sono da una parte, o io re assiro e voi siete dall'altra. E a questo contratto, a questo patto, ci sono delle maledizioni e delle benedizioni. Che cosa sono queste due? Se tieni fede al patto, avrai protezione. Se invece rompi il patto, noi le chiamiamo maledizioni perché questo era il modo, ma direi, per capirci, conseguenze. Pensate un po', un esempio, sempre stupidi, i miei esempi sono sempre un po' banali, dozzinali, però per capirci, non so fare nient'altro, non so fare di più. Se uno, io sono il signor Volvo, regalo una macchina che va a 250 km orari, regalo a Isabella, grazie. Visto che l'è intervenuto, prego, molto gentile, dico: Isabella, questa è una macchina che va fortissima, stai attenta, perché oltre i 120 le conseguenze sono tue, oltre i 100 le conseguenze. Se uno va a 250 e si schianta, è una maledizione del signor Volvo oppure è solo la conseguenza del tuo comportamento, del modo in cui hai obbedito o non obbedito al patto, hai trasgredito il patto? Se Dio, in questo andiamo nello specifico, Dio dice: non portare idoli stranieri a casa tua, perché se porterai idoli stranieri ti alleerai con quel popolo che ti richiamerà per la guerra, e se tu rifiuterai, che cosa succederà? Succederà che entrerà in casa tua, prenderà questo. È una maledizione? E attenzione, è qualcosa che ci fa un po' tremare, detto così, però è la conseguenza. Sono quelle piccole clausole che non leggiamo nei contratti. e non ci piace leggerle, non ci piace leggerle, però è una clausola realistica. Se tu vuoi stare nel patto, hai cose buone, se trasgredisci il patto, hai le conseguenze. Lo dico con un altro esempio, e mi scusino Domenica e Totino. A una persona diabetica, se il medico dice, mi raccomando, non mangi dolci più di un tanto, perché rischia di entrare in coma, come si chiama? Coma diabetico. E la signora torna a casa, oh, il dottore mi ha frastimato, dico io. Ma frastimato, che vado in... No! No! Il medico ti ha detto qual è la conseguenza di un tuo certo atteggiamento. Se vuoi non entrare in coma diabetico, tieni fede a questo patto. E questo patto è per me e per te. Allora, questo lo sto continuando a dire, scusate se lo ribadisco più per mio scrupolo che perché voi non abbiate capito, perché avete capito, ma perché questi testi mettono domande. Il testo che abbiamo appena letto, letto così, quando una certa categoria di persone, che non mi riferisco solo a loro, ma una certa categoria di persone che bussa a casa... Buongiorno signora, vorrei leggere un brano della Bibbia. Maledetto chi accetta un regalo per condannare a morte un innocente. Ha visto? Qua si parla. Attenzione, dove si trova questo brano? Che tipo di maledizione è? Che cosa c'è prima? C'è un trattato, c'è un patto? E allora questa maledizione sono le conseguenze che vengono annunciate a una trasgressione del patto. Questo, solo a questo serve un po' la scuola della parola, sensibilizzarci a guardare l'intero testo. Vado ancora velocemente avanti. L'alleanza a Davide, così trattiamo. Sì, abbiamo ancora tempo, non sono ancora in ritardo, quindi non preoccupatevi. L'alleanza regale fatta con Davide, l'idea di dare una casa, Dio, ricordate, Davide dice: Signore, ti voglio fare una casa che ti piace, un tempio. Davide dice: Belubè, tranquillo, stai tranquillo che la casa te la faccio io, e non una casa di pietra. La casa di pietra ce l'avevi già, la reggia, viveva già in una reggia. Ti faccio un casato, ti faccio una famiglia, ti faccio una dinastia, che è ciò che Dio può fare. Le case riusciamo a farcele anche noi, lui ci può aiutare, ma le case ce le facciamo noi. Ma il casato, la famiglia, un nome, la promessa di Dio a Davide è quella: da te uscirà il Messia. Quante persone vorrebbero questo? Quanti di noi avrebbero voluto sentire questa promessa? Da te nascerà il Salvatore del mondo. Pensate anche oggi, se ci fosse una persona che potesse salvare il mondo da tutte le cose materiali, dalla fame, dalle cose, e chi di noi non vorrebbe essere un avo di quella persona? Quindi pensate, questa alleanza di Davide è stipulata da parte di Dio sulla salvezza. È l'ultimo che sancirà tra il re e questa alleanza, è il famoso, lo avevamo già conosciuto, Giosia, il re Giosia. Andiamo ancora avanti, questo testo lo leggiamo perché non possiamo dimenticarci questo testo, è la novità completa dell'alleanza. Forse non è proprio un'alleanza nuova, cioè nel senso rivoluzionaria, è un ritorno alle origini, alla prima alleanza. Vi chiedo, il testo è tutto qua, vi chiedo, lo leggiamo insieme, è un testo straordinario. Ecco, verranno giorni nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto benché io fossi loro signore. Questa, attenzione, sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo: conoscete il Signore, o sappiate chi è il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, perché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato.
Questo è straordinario, è la bellezza, ma non è nient'altro che l'alleanza di Gesù. Mettere nel cuore l'alleanza, non più la circoncisione, neanche come segno per ricordare, è l'alleanza che ci viene scritta dentro, l'alleanza che si richiama da dentro, che evoca da dentro l'iniziativa di Dio. E perché? Perché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più i loro peccati. E allora da questo andiamo molto velocemente a questo. L'alleanza e il Nuovo Testamento. Pensate l'ultima cena, leggiamo solo il testo di Matteo per ricordarcelo, ma conosciamo a memoria perché fa parte del canone della messa. 26-28. Bevetene tutti, dato il calice, perché questo è il mio sangue dell'alleanza. Di là il sangue era dell'agnello e veniva gettato, qua è il suo sangue. L'alleanza era dettata da una parola di Dio rivolta all'uomo, qua è Gesù che si fa alleanza, lui che è versato per molti per il per la remissione dei peccati, per il perdono, come già Geremia. Vedete come Gesù va compreso all'interno dell'Antico Testamento. Lui porta all'apice ogni alleanza che era stata richiamata, la porta al culmine, non più utilizzando altro, ma mettendo se stesso come vincolo di alleanza e dicendo e facendo alleanza a quelli che lo stanno per abbandonare, per crocifiggere, per lasciar solo. E credo che l'alleanza di Gesù sia veramente l'alleanza che sintetizza, che più che sintetizza, che porta al culmine tutto il resto dell'alleanza dell'Antico Testamento. Poi tanto troverete questi testi, per chi vorrà potrà approfondire Paolo. Abbiamo ancora qualche minuto per domande o qualcosa del genere, o anche per... Prego Tutino, sì.
Esolo un po', però so che hai citato l'ultima cena, però volevo chiedere, facendo riferimento alle tre versioni dell'ultima cena, no? Perché durante la celebrazione eucaristica si fa riferimento, presente, sacrificio per voi, le parole dell'ultima cena, Gesù, parola sacrificio, non la cita mai. Perché è stata fuori questo sacrificio durante la
non lo so, Totino. Me lo segno e te lo dico. Probabilmente la traduzione è dal latino, quindi bisogna vedere come l'ha tradotto Girolamo. Perché bisogna vedere come l'ha tradotto Girolamo, perché io in questo non sono preparato, almeno in questo momento, però me lo segno. Così la prossima volta so risponderti meglio, ma non lo so, non ne ho la più pallida idea. Non mi sono mai messo neanche questo. Prego, sì.
Volevo sapere se questa legge corrisponde alla legge morale che hanno tutti gli uomini.
Questo è il problema appunto dei moralisti, della teologia morale. Vedere se è una delle cose che viene continuamente detta è questa legge è innata totalmente o va educata. Cioè è immessa e allora ognuno può tranquillamente seguire questa legge, oppure bisogna in qualche modo educarla in questo senso, portarla fuori. Questo è un problema. C'è un problema, è una questione su cui c'è una domanda molto ampia, molto grande, a cui io non so rispondere. Però la domanda va messa, cioè Dio ci ha immesso una legge e questo sicuramente. Ma questa legge è già, quindi ognuno potrebbe non leggere per esempio la parola di Dio, che è la legge per eccellenza, oppure quella deve essere educata sulla base di questa parola. Ecco, questo è un coso, padre Rossi, no, tutti i moralisti, questo era uno dei grandissimi, delle grandi domande anche nella facoltà teologica, questa è una delle cose cruciali. L'esempio che si fa sempre è un bambino che vive con le scimmie, ha già la legge, ha già tutto oppure no? Bisogna educarlo oppure no? È una domanda complessa. Va bene, c'è qualcos'altro? No, solo una cosa, per chi non avesse ancora locandine o calendari, ne abbiamo qua, quindi avvicinatevi e prendete ciò che vi serve, ok?